Alleluia. Cari amici, oggi il Vangelo è la pagina più bella di tutto il Nuovo Testamento. Quando pregate, dite: Padre, Padre, Abba. Sapete questa parola come si traduce in lingua italiana? Non padre, aramaica. Papino mio. È la parola che i vostri bimbi dicono al loro papà quando si accorgono di essere figli. È la parola che apre il cuore ai genitori e li fa struggere di gioia. Quando pregate dite padre. Ho letto questa bellissima frase. Non sa pregare chi non sa stupirsi. Ve la ripeto. Chi non è capace di aprire il cuore alle meraviglie e di riconoscere la bellezza, la santità, la grandezza, ha un cuore chiuso e non può pregare, ovviamente. Io mi sono chiesto, mentre riflettevo su questi concetti, la preghiera. Ascoltate. Una parola autorevole, non è la mia. La Madonna, l'altro ieri a Medjugorje, finalmente comincia a parlare più chiaramente. Finalmente. Attende. Cari figli, la chiamata per voi è la preghiera. La preghiera sia per voi gioia e una corona che vi lega a Dio. Figlioli, attenzione, verranno le prove. In un'altra parte ha detto: piango per voi per quello che vi attende. Qui la Madonna è più moderata, si vede che a Medjugorje usa il linguaggio diverso. Verranno le prove e voi non sarete forti e il peccato regnerà. Ma se siete miei, vincerete, perché il vostro rifugio sarà il cuore di mio figlio Gesù. Perciò, figlioli, ritornate alla preghiera, affinché la preghiera diventi vita per voi, di giorno e di notte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari amici, qui non si scherza, avete sentito? Tornate alla preghiera. Io, riflettendo, ho detto, ma la preghiera è l'arte più difficile. Non è dire Padre nostro, Ave Maria, gloria al Padre, l'eterno riposo. No, non è questa la preghiera, no, no. La preghiera è soprattutto entrare nella intimità di Dio. È Lui che ci ammette al dialogo con la sua santità. Non è che io posso dire, prego, se lo Spirito Santo non ti detta la preghiera, tu non puoi far niente. Tu sei ammesso all'eternità di Dio, tu peccatore, alla santità di Dio. Ecco perché la preghiera è difficile. Vedete, Padre, io mi stupisco sempre leggendo le fonti francescane. Quando Francesco dice a frate Leone: Leone, andiamo a Santa Maria degli Angeli a predicare. E andiamo. Lui davanti e questo dietro. 3 chilometri all'andata e 3 chilometri al ritorno. Quando sono stati a Santa Maria degli Angeli, Francesco gira indietro, dice: ma Francesco, dice, ma che mi avevi detto? Che dovevamo predicare? Leone, ma noi abbiamo già predicato. Io mi sono accorto. Tu non hai aperto bocca. Leone, ma tu vuoi che la gente che ci ha visto pregare non abbia capito ciò che facevamo? Leone, piuttosto Francesco, quanti Padre nostro avete detto da Assisi a Santa Maria? Noi avremmo risposto: a tazzine come i lupini, 3 chilometri, voglia tu Padre nostro. Francesco: neppure uno. Dice: ma Francesco, ma che sei addormentato per strada? Dormivi? Sentite la risposta. Dice: no, Leone, perché tutte le volte che dicevo Padre mi veniva un nodo alla gola, scoppiava a piangere al pensiero che Dio è Padre e io sono il suo figlio. Piangevo e ho detto: non so andare oltre. Capito chi era Francesco? Chi capiva la preghiera? Padre. Se poi aggiungiamo nostro, che siamo tutti fratelli, andava in un brodo di giuggiole. Questo è Francesco d'Assisi. Ma perché Francesco d'Assisi sapeva pregare? Perché sapeva stupirsi. Guardate che le biografie di San Francesco sono tante. Non è il santo delle passere o di uccelli, capito? O dell'ecologia, qui che parlava le passere lassù, al Monte Subasio. Francesco era un uomo di preghiera, passava notte in preghiera come Gesù, andato alla Verna a vedere sotto quel macigno dove lui si è preso al reumatismo, tanto che era ridotto pelle e ossi, tutto rattrappito, e per forza tutto il giorno sotto l'acqua. Pregava giorno e notte. E per cuscino aveva un, non il nostro cuscino morbido, aveva un sasso. Madre Speranza pregava giorno e notte. Ma che dicevano? Io mi stufo subito dopo 5 minuti, diciamo noi, no? Amici, non sa pregare chi non sa stupirsi. Ecco il Padre nostro, Padre. Ma pensate che Dio è Padre nostro. E come facciamo a dire: io ti prego, tu non m'ascolti, non capisci, sei sordo, è la vita che ti prego e non vedo niente. Poveri noi, tesori miei. L'aggiunta che c'è al Padre nostro nel Vangelo di oggi è un'aggiunta posteriore. Se un amico viene a importunarti, sono esemplificazioni che ci vengono a dire come Dio, se tu papà a un figlio che ti chiede un pesce non dai uno scorpione e ti chiede un uovo ogni dai in sasso e voi siete cattivi, figuratevi io, Dio eterno, vostro Padre, come c'ho il cuore aperto per venirvi incontro. Ma come facciamo noi a dire: non mi ascolta, è una vita che te prego, non vedo niente, è inutile? Vuol dire che non abbiamo capito niente della preghiera. Guardate, la preghiera non è un bla 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 bla, non è un parlare a Dio. Gesù ci avverte: non dite molte parole come fanno i farisei, Dio sa già tutto quello di cui avete bisogno. Non è che con molte parole lo convincete. Vedete, ancora noi della preghiera abbiamo un concetto pagano. Che vuol dire? I greci e i latini, leggete anche i poemi omerici, Iliade e Odissea, perché facevano i sacrifici, le catombe, 100 buoi? Come mai? Il sacrificio nell'antica Grecia e nell'antica Roma era fatto per piegare la volontà degli dèi ai nostri desideri, ai nostri bisogni. La preghiera cristiana è l'opposto. Non è che noi vogliamo pregare Dio che si converta a noi, è la preghiera che ci noi convertiamo a Lui. Padre, sia fatta la tua volontà. Amici, qui ecco perché pregare è difficile. Ditemi voi, alzate la mano, chi quando le cose vanno male fa la volontà di Dio? È difficile, amici. Finché le cose vanno bene, viva Michele. E quando va male, viva Abbasso Pasquale, diciamo noi in Perugino, no? Amici, abbiamo ancora nella preghiera un concetto pagano. Signore, ti prego, ma dammi. Ma la preghiera non è dammi, o fammi, o fa. Come fanno i bambini. Questa è la preghiera elementare dei piccolini. Signore, fa che i bambini non muoiano di fame. Domanda. E tu quante volte mangi al giorno e ti privi per darla a quell'altri? Fa. Che fa? I bambini di Padre Gran che mangiano un pugno di riso al giorno, ai vostri bambini, andate a casa, fate la prova. Mamma, dammi un riso. Mettilo su una manina, mettilo sul piatto, quello è il pasto di un giorno per un bambino di Padre Gran. Ma tu, piccolo, tu ci staresti come lui? Dice, no, doni. E io sono 2 minuti, 2 cucchiaiate, buonasera al secchio. Ah, e non dire al Signore fa che mangino, ma dai da mangiare tu. Vedete, noi abbiamo ancora un concetto sbagliato di preghiera e soprattutto un concetto elementare. Terzo, abbiamo un concetto di chiedere, ma la preghiera non è chiedere. E Gesù ci dà nel Padre nostro il paradigma, è la preghiera più bella, dici. Perché? È uscita dal cuore di Gesù. È la preghiera in cui tutte le creature si possono identificare, ma di ogni religione. E infatti Giovanni Paolo II, quando nell'86 a San Francesco riunì tutti i capi religiosi del mondo, l'unica preghiera possibile era il Padre nostro. Tutti lo potevano dire, Padre, siamo tutti figli, nostro, tutti fratelli. Oh, Gesù ci dà uno schema preciso. Nella prima parte, accenna appena perché sul Padre nostro ci sono biblioteche, ci sono, leggete il commento di Madre Speranza, è un fenomeno, è una cosa, lei che tutto il giorno era a contatto con lui. Leggete il commento al Padre nostro di Madre Speranza, oppure dei grandi filosofi, dei grandi santi, dei grandi mistici. Poche battute per farvelo capire. Padre nostro, tre invocazioni. Sia santificato il tuo nome. Che vorrebbe dire? Cioè, il nome è la persona. Signore, sii in mezzo a noi, tu che sei santo, per portarci la tua santità. E santità, ora ve lo spiego che sarà dopo, è intima, profonda adesione alla volontà di Dio. Diceva quella ragazzina morta nel 91, chiaro, i suoi genitori, fra poco li chiamerò Santa Lucia, chiaro, siamo in contatto, la Badano, chiaro. Questa ragazzina che è morta con un tumore, con un sarcoma al braccio, cioè la tennista, questa ragazzina diceva, Gesù, che cosa ti posso offrire? Ero brava, ero bella, ero giovane, ero sportiva, adesso sono ridotta sul letto, senza capelli, rattrappita, con le gambe così anchilosate. Gesù, che ti posso offrire? Sentite, ecco la preghiera. Tu sei santo, rendimi santa come te. Sentite sta figlia, era con noi fin l'altro di 91 e l'altro ieri. Pensate, sta figlia, disse Gesù, non faccio la morfina, non c'è più niente da offrirti, non c'ho nei capelli la mia gioia, la mia bellezza, la mia bravura, la mia sportività, non c'ho più niente, sono solo sul letto, carpe, ecco, così, ridotta a pelle e ossa, brutta, anchilosata, che ti offro? Ti offro la mia sofferenza, che il tuo nome, la tua persona, sia santificata nella mia vita. Il professore dice, ma no figlia mia, tu non puoi sopportare questi dolori terrificanti del sarcoma, io per forza devo farti l'anestesia, la morfina. Professore, no, mi dispiace, non sono d'accordo con lei, io ho scelto la via della santificazione, offro a Gesù, che è la santità, e io posso santificarmi solo così. Pensate, quando il professore andava in questa camera, andiamo ai dottori nella camera della, santina, della santa moderna, la santa moderna, la Chiara Badano, del 91, era una ragazzina come noi. Pensate, frequentava il bar come tutte le nostre ragazzine, no? E c'era Moscone Luca che girava d'intorno, 16 anni. Sentite che ragazzine, che meraviglia. Sto Luca un giorno gli fa, Chiara, quanto sto bene con te. Lui e lei, ma 16 anni, E questo è amore? Mamma, ah, tu vieni con me perché stai bene? Dell'amore non ha capito niente. Cresci tesoro, vai in pace. Sentite che roba, 16 anni. Ed ecco la ragazzina moderna sugli altari. Che meraviglia. Vedete, sia santificato il tuo nome. Signore, il tuo nome. Pensate oggi il suo nome. In Umbria e in Toscana soprattutto, com'è bestemmiato. Le vostre figlie, femmine. Le femmine, io non l'ho sentite perché se le sento e non ridisco, Le sbatto sul muro davvero, Ma com'è possibile? I ragazzi vostri mi raccontano, le nostre compagne di scuola bestemmiano più di noi ragazzi. una ragazzina, donna, che bestemmia. Mi dicono i vostri figli, terribili. Ditemi, ma quando una donna raggiunge questi livelli, che ci rimane o che ci è rimasto? Non lo dico a voi, mamme che mi ascoltate, papà, provvedete perché siamo a sto livello, eh? Sia santificato il tuo nome, che bello. Venga il tuo regno. Vi ricordate Gesù davanti a Pilato? Cioè, è vero che sei re? Sì, sì. Cioè, guarda che io il tuo posto non te lo prendo, eh. Non sono un concorrente, perché il mio regno non è come il tuo e quello degli uomini. Molto spesso regno di prepotenza, guardate oggi, di ingiustizia, di corruzione. Il mio regno è regno di verità, è regno di giustizia, è regno di amore, è regno di pace. Tutto questo non ha nulla a che fare col tuo regno. Non ti preoccupare, sta tranquillo, che il posto tuo non te lo prendo. Amici, venga il tuo regno. Ditemi, ma c'è il regno di Cristo in mezzo a noi, nelle nostre famiglie? Noi siamo veramente amanti della verità, della giustizia, dell'amore, della pace? La seconda parte del Padre Nostro sono tre belle richieste. Bello. Siccome Gesù sa che se mangia anche se non mangiava poco, è vero che andava a cena da tutte le parti, ma risulta che non era mangione, ecco, chiaro. Lo accusavano di essere mangione o un beone, ma era molto moderato, ovviamente. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. È una ripetizione, oggi quotidiano, no? Dacci adesso quello che basta per l'oggi, non per il domani. Ricordate la manna del deserto, i furbacchioni che facevano, prendevano i recipienti e giù, facevano un'ancetta di manna, e il Padre Eterno la notte quella manna la pietrificava in modo che la potessero mangiare. Bello, che bella lezione, eh? Gesù che ci dice, voi siate previdenti, io sono il provvidente, la provvidenza di Dio, ci ha insegnato, dacci oggi quello che serve per l'oggi, per il domani ci penserai domani. Rimetti a noi i nostri debiti. Bello questo. Cioè Gesù ci dà la verità sulla nostra identità. Dice la Bibbia che anche i giusti peccano 7 volte al giorno. E come facciamo noi a dire io non ho peccati? Quante volte la gente ce ne ho fatto manco un peccato. Beata te che non fate mai un peccato. Purtroppo ne faccio tanti. Ma che devo fare? Poi magari quando andiamo a scavare, è vero, pensate per esempio ai peccati di omissione, che sono i più frequenti. Padre, non ho fatto quello che avrei dovuto fare, 1, 2, quello che ho fatto non l'ho fatto bene, avrei potuto farlo meglio, i peccati di omissione. Non ho compiuto il mio mestiere di mamma o di papà. Non ho dato l'esempio ai miei figli. Non ho insegnato ai miei figli a pregare, pregando con loro. Non mi sono interessato della loro crescita spirituale. Ho preferito mandarli alla palestra, al jiu-jitsu, al calcio e a tutte le altre nanne. Amici, genitori, siete responsabili. Ho perso la messa, un bambino mi ha fatto l'altro ieri. Cioè, ma la colpa non è la mia, non è. La mia mamma non mi ha portato alla messa, io non ci sono andato. Io l'ho detto, mamma, andiamo cocca, perché non tocca perdere la messa. O oggi non c'ho voglia, lasciami sta. Amici, davanti a Dio sta mamma, farà 10 anni di purgatorio, sicuro. Dice, ma come, per la messa mancata? Troppo ne farà, a voglia tu. Amici, vedete, la mancanza di sensibilità. Non ci riconosciamo per quello che siamo, limitati, peccatori, fragili. Ma qual è il peccato più grosso dell'uomo? La superbia, l'orgoglio. Ma il peccato dell'uomo di oggi che è? Faccio il comodo mio. Ma c'ho le leggi, come in Italia, non rispetta più nessuno. Quel che succede questi giorni, guardate, roba da aver paura. Amici, la legge è segno di civiltà. L'obbedienza alla legge è segno di rispetto. Diceva Cicerone, noi siamo schiavi delle leggi per poter essere liberi. La libertà non sta nell'arrogante prevaricazione, sta nell'umile osservanza delle leggi. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo. Amore, costo no, costo come noi, quanto è difficile. Sapete che vuol dire? Doni, me l'ha fatta grossa la mia sorella, il mio fratello. Litigammo come gli animali per 4 soldi. Tutti i giorni stenanne, maledetto denaro. Rinnegare il proprio sangue per 4 denari. Per una casa scaricata, per un pezzo di campo o per conti in banco. Amici, mamma mia, rimetti a noi. Ti riconosci che sei peccatore. E la misura che tu userai con gli altri sarà la stessa misura che Dio userà per te. Ah, stiamo freschi. Amici, non ci indurre in tentazione. Sapete che è stato cambiato l'anno prossimo, ma significa... Questa è la vera traduzione dall'aramaico e dal greco, non ci indurre. Poi in lingua italiana, siccome è male interpretato, io quando andavo in Francia, a Lourdes, da sempre, ho sempre sentito la correzione del Padre Nostro così: non permettere che cadiamo in... Bello questo. Non permettere che noi cadiamo in... Perché la vita, amici, è una grande prova per tutti, eh. E tutti ci dobbiamo trovare davanti alle prove, talvolta facili, talvolta difficili e talvolta insormontabili. Chi è che ci aiuta nelle prove? Ecco la preghiera, Signore. Siccome noi siamo fragili e possiamo sbandare, tu non permettere che sbandiamo, sei tu la nostra forza. Questo è il senso. Non permettere che noi sbandiamo. Dio ci invita col Padre nostro a dirlo con amore, a dirlo con verità. Potremmo uscire da questa chiesa oggi dicendo: ho capito qualcosa. È difficile dire il Padre nostro, è più difficile. E Francesco si fermava Padre e noi andavamo amen di corsa. Amici, no, Padre, Padre nostro, non permettere che cadiamo nel male. La vedete, il Signore ci invita ad essere santi, e la santità è il vero e più profondo senso del nostro esistere. Diceva l'antico scrittore Chesterton, diceva: l'unico male al mondo è dire non riesco ad essere santi. Bello, essere santo. L'unica amarezza, l'unica tristezza al mondo è quello di non essere santi. Vedete, noi oggi in un tempo difficile perdiamo questi concetti, la santità. Ma amici, la santità mica andare dai preti, del Papa, dei Vescovi, delle monache. La santità è la tua, è la tua, è la tua, dei nostri bambini. Di quella bambina lì, anche la bambina è chiamata ad essere santi. Ma che devo fare? Senti che bello. Ama senza misura. La misura dell'amore è amare senza misura. Vi lascio proprio con questa bella po' di Sant'Agostino. Vuoi essere santo? Sì. Ama. Ma come? Ama senza misura. Perché in questo amore senza misura sta l'amore alla verità, e la verità ci rende liberi.